1. Dirk, ci siamo? Quando ci siamo sentiti l'ultima volta in video collegamento registrato? Ormai un po' di tempo fa. Forse era addirittura...
Guarda, pensavo fossero 3 anni, invece sono solo 2. Era l'estate di 2 anni fa.
Caspita, io
sono andato a rivedermi quando era.
Avevo ancora il capello lungo probabilmente allora nell'estate di...
Sì, sì, avevi una chioma bionda, folta, e... ricci erano.
Ricci avevo. Senti, Dirk, allora, siamo insieme su questo progetto, il business.com, voi siete main partner e avete ovviamente una grande esperienza sul tema dei pagamenti digitali, e-commerce, eccetera. E volevo approfittare della tua competenza ed esperienza per aiutare il nostro pubblico a capire meglio che cosa sta succedendo, quali sono le opportunità, qual è insomma la fotografia di questo settore. Però partirei da un tema magari scomodo che ti domando. Ma non sono una noia mortale i pagamenti, cioè che poi uno dice che i pagamenti, che palle. Come lo affronti tu che ci lavori dentro?
È proprio quello che pensavo anch'io, facendo un piccolo excursus. Nel 2006, passando da Skype a PayPal, perché avevo lasciato Sony all'inizio della mia carriera, dopo 7 anni, avevo lasciato Sony per unirmi a Skype, e Skype fermò le operazioni locali nel giro di 6 mesi. Ah. Quindi faceva parte di eBay Corp, quindi ebbi l'opportunità comunque di rimanere all'interno del gruppo e scelsi proprio di unirmi a PayPal. Però il mood era proprio un po' quello, ma i pagamenti, ma non è una cosa noiosa sia da un punto di vista di boring, ma anche di fastidioso, no? Perché a chi è che piace pagare, se ci pensiamo? Però invece mi si è aperto un mondo e sono rimasto 17 anni nel settore già, quindi accumulando un po' di esperienza. E se ci pensiamo, i pagamenti permeano tutti gli aspetti della nostra vita, ma questo da millenni, no? Partendo dal baratto, poi i primi metalli di valore che erano utilizzati, e quindi hanno contraddistinto le vite degli esseri umani e le hanno migliorate da millenni e da secoli.
Dall'antichità.
E più recentemente c'è stata proprio un'accelerazione, perché effettivamente il pagamento da disgiunto è entrato sempre più nel processo di acquisto, nell'esperienza di marketing, nella cosiddetta user experience dei singoli. Penso che oggi siano anche cambiati i valori nelle vite di ciascuno di noi, perché diamo molto più valore al tempo e al valore dell'esperienza piuttosto che alla proprietà. Questo lo fanno soprattutto le nuove generazioni, lo osserviamo tra le nuove generazioni, e ha portato in questi anni alla nascita anche della cosiddetta sharing economy, e poi, come sappiamo, c'è stata un'accelerazione incredibile, esponenziale, durante i 2 anni di pandemia, che ha completamente cambiato
anche un po' la logica. Sai che non sapevo che avessi lavorato in Skype, ma mi fai venire in mente il fatto che quando ti ricordi quando uscì Skype, la critica principale era: ma no, ma la qualità della telefonata non è il massimo, ma chi lo userà rispetto al telefono? E quindi la storia della tecnologia si ripete sempre. Ho trovato un video dove ci sono negli Stati Uniti, vanno da Burger King, quando uscirono le prime carte di credito, a chiedere ai clienti dicendo: ma tu pagheresti con una carta di credito il tuo... E tu hai le reazioni più incredibili. No, I want my burger now. Cioè, non so.
Sì.
Io pago in contanti. Cioè, e quindi è cambiato proprio il mondo. E ogni volta però si ripete un po' questa storia, insomma.
Sì, no, esattamente, perché comunque c'è sempre questo meccanismo di quando ci sono dei nuovi trend, le nuove tecnologie, nuovi modi di utilizzo, ci sono sempre gli early adopters. E poi diciamo che spesso se la tecnologia, se le caratteristiche di questa feature sono veramente valide, si diffondono, no? E nel caso del, appunto, avendo vissuto pagamenti e-commerce negli ultimi 17 anni, posso dire che l'evoluzione è stata esponenziale. Se ci rapportiamo a quello che vediamo in Italia, nel frattempo sono più di 36 milioni di italiani che pagano digitale e 33 milioni che acquistano online. Rispetto al 2019, quindi pre-Covid, c'è stato un aumento del 39%. Quindi c'è stata proprio una intera fascia di popolazione che si è avvicinata al digitale, quindi ai pagamenti digitali, ma anche all'e-commerce. E questo ovviamente è il volano poi per innescare anche dal lato accettazione pagamenti l'aumento anche dell'utilizzo dei POS, che sia in negozio, POS sempre più evoluti, e poi ovviamente anche dei merchant che decidono di andare online. O non dimentichiamoci anche la stessa pubblica amministrazione. Oggi ci sono 19.000 enti pubblici in Italia che hanno accettato pagamenti digitali nel 2022 per un valore di 61 miliardi, wow, facilitandoci la vita in maniera colossale. Quindi è un trend molto positivo. Il digitale è sinonimo di sicurezza, è sinonimo di anche lotta all'evasione, non nascondiamoci, cioè è lotta all'evasione, ma anche da questo punto di vista vediamo tante piccole e medie imprese che adottano i pagamenti digitali in maniera sempre più convinta. E anche qua c'è stato un dato recentemente che è uscito pochi giorni fa, dove è stata fatta un'analisi, una ricerca, e il fatturato delle piccole e medie imprese, per esempio, che fanno e-commerce, cresce in media del 9,3%. Quindi chi sceglie di andare multicanale aumenta il valore del proprio fatturato.
Guarda Dirk, io vivendo in Inghilterra da 13 anni, e poi mi interesserebbe capire se hai qualche indicazione, dato comparativo magari tra Italia e il resto del mondo, e non è solamente la mia, come dire, percezione, però devo dire che io qua in Inghilterra e contanti non li uso mai, cioè non ho proprio contanti, non saprei neanche quando uno, cioè non saprei dove tirarli fuori, no? A volte c'è per la scuola dei miei figli, no, che uno deve portare la monetina per... non ce li ho, cioè proprio non ho fisicamente contanti, perché è tutto contactless, vai lì e paghi dal un pound, che ormai niente costa più un pound, neanche Poundland, che in teoria c'è, cioè, non c'è niente a un pound più, non esiste più il pound. Però diciamo, dal caffè che costa magari 4 pound e mezzo in su, paghi solamente così. E anche quando arrivo in Italia, magari mi capita di prendere, non so, un taxi, e mi dici, ma non hai contante? Io lo guardo come dire, ma sono in un'altra galassia, sono su scherzo. Cioè non riesco più a capire questa mentalità, anche perché non mi sembra neanche conveniente per il tassista, no? Che poi magari lo rapinano, cioè se non c'ha contante...
Assolutamente.
Non c'ha contante, no? Quindi, cioè, forse è una visione che è anche culturale magari, ma se ti sposti in un altro paese, cioè questa transizione mi sembra sia già avvenuta, ecco. Poi non ho i dati, sì. Però magari tu ne sai di più.
Ma guarda, tocchi un tema estremamente interessante, anche qua è stato anche molto interessante vedere l'evoluzione negli anni. Un esempio clamoroso è quello della Cina. La Cina è passata veramente dal baratto ai pagamenti digitali. Quindi sono passati da scambiarsi, non so, ti do una gallina e mi dai, non so, 50.000 chili di pane o di riso,
che è un al
pagamento, non so, per inventarsi qualcosa. Sono passati direttamente ai pagamenti con QR code, con WeChat, Alipay, eccetera, eccetera. E hanno fatto quello che in gergo si chiama leapfrogging, no? Hanno fatto il salto della rana, passando da veramente modi di pagare, di vivere di nuovo, perché i pagamenti contraddistinguono le nostre vite, al digitale più spinto. Quindi la Cina è un esempio proprio di stato, paese enorme che si è lanciato verso i pagamenti digitali a una velocità incredibile. Se invece ci rapportiamo più al mondo che c'è più vicino all'Europa, è innegabile che l'Italia, sì, è tuttora tra i fanalini di coda. Ci sono diversi motivi come spiegazione, alcuni legati purtroppo alla questione del sommerso, dell'evasione fiscale, non nascondiamoci. Quindi oggi l'Italia, seppur in una crescita esponenziale nei pagamenti digitali, nel digitale in genere, come utilizzo e numero transazioni pro capite è a 114 transazioni di pagamenti digitali per anno, al 24esimo posto su 27. Però siamo in buona compagnia, la Germania è 25esimo posto, anche la Germania non ha un'attitudine nativa, diciamo, digitale. Ultimo posto la Bulgaria. Invece, primi posti abbiamo proprio paesi nordici, dove invece ormai è avvenuto il contrario, quindi Danimarca, Finlandia, Svezia, dove trovi cartelli non accettiamo cash in negozio. Come la vediamo noi dal nostro osservatorio, dall'esperienza di ogni giorno, vedendo i dati? Questo ci fa capire l'enorme potenziale che c'è ancora. Cioè, in Italia ci sono 3 milioni di POS attivi, quindi comunque un numero molto importante. Cioè, come numero di POS siamo tra i più alti in Europa. Sicuramente c'è ancora in atto un pieno svolgimento, diciamo, di una transizione digitale, quindi devono aumentare i casi d'uso e l'esperienza di chi ha il riflesso automatico di pagare col telefono. Cosa c'è di più comodo che pagare direttamente col telefono? D'estate, quando siamo al mare, non devi portarti dietro il portafoglio, N motivi, paghi direttamente al telefono. Prendi i mezzi pubblici, fai il tap col telefono. E vediamo che nuovi casi d'uso emergono che renderanno, che già stanno rendendo, la nostra vita più facile. L'esempio classico, no? Sento da 20 anni le code ai caselli. Quello è un esempio classico dove effettivamente chi paga digitale, quando rientra dal weekend o dalle vacanze, si chiede sempre: ma perché c'è la fila chilometrica al casello dove pagano più contanti? Però, a parte questo esempio, chiamiamolo classico, pensiamo alle code che ci sono in pausa pranzo o nei ristoranti anche d'estate, quando al massimo, quindi le code che sono fastidiose per i clienti, ma ancora più fastidiose anche per l'esercente, perché perde opportunità, perde per lui il tavolo ha un valore. E abbiamo ormai degli esempi di pagamenti al tavolo con QR code o in app che permettono di saltare la coda, quindi esempi di queue busting, e sempre di più ci sono piccole startup che stanno nascendo, che stanno proponendo delle soluzioni del genere che miglioreranno la nostra vita. Non dovremo più mangiare il panino in 3 minuti in pausa pranzo e stare poi 57 minuti in fila. E la stessa cosa vale anche per dei negozi dove sempre di più vediamo dei cosiddetti checkout intelligenti con un'esperienza d'acquisto che sta cambiando, soprattutto anche qua dopo il Covid, dove il ruolo del negozio da puramente transazionale è diventato sempre di più esperienziale. Qua le grandi catene, ma anche alcune catene di medie, ma anche alcuni piccoli negozianti che utilizzano in maniera molto intelligente i loro social, hanno capito che il negozio, il punto vendita, diventa la vetrina, diventa l'esperienza, diventa uno dei touch point con i propri clienti e poi il pagamento o la transazione vera e propria avviene in un momento differito con consegna a casa, quindi pagamento da remoto, inviando un payback link, andando a riguardarsi la selezione di prodotti sul sito, via mobile, da computer. Ormai veramente questo è stato completamente rivoluzionato, ma anche qui durante il Covid c'erano i titoloni, scompariranno i negozi, l'e-commerce fa chiudere i negozi. No, nulla di più falso. Quello che dico sempre io: chiudono i negozi brutti, chiudono i negozi di quegli imprenditori che non si aggiornano, che non ascoltano anche i bisogni dei loro clienti, nascono nuove opportunità.
Che se ci pensi, Dirk, alla fine dei conti è interessante vedere come la modalità in cui io posso pagare determina anche principalmente o in parte la mia scelta d'acquisto. Ti faccio un esempio banale. A volte, quando io arrivo in Italia, all'idea di dover prendere il taxi e poi discutere alla fine e poi non so bene, ma la tratta mi applica la tariffa, dico, sai cosa? Prendiamo un Uber. La modalità di pagamento è già fatta, quindi ho già pagato, non devo stare a discutere. E quindi la modalità di pagamento è uno dei parametri in cui uno dice: guarda, uso questo servizio o quest'altro servizio, ad esempio. O appunto, se vado in un ristorante, l'altro giorno qua a Brighton hanno aperto un caffè sulla spiaggia, molto carino, ma le file sono infinite. Proprio per un fatto neanche di pagamenti, di disorganizzazione, cioè sono in cinque ragazzi
Sì,
giovani che non
capita.
hanno la più pallida idea, fanno solo caffè, ma stanno lì e uno dice: aspetta, tiro, cioè proprio è una coda infinita, ma è l'unico caffè che c'è. E allora è incredibile come in quel caso, se tu risolvessi il problema della coda, ci vai, con la coda non ci vai, no? E spesso il problema della coda è proprio il pagamento, che stai lì e cosa, aspetta, che guardo, ma non ce l'ha il cambio. Invece in questo modo è tutto più rapido. Però mi sembra affascinante il fatto che la modalità in cui pago determina l'acquisto, no? Che poi alla fine dei conti Amazon ha costruito il suo successo su un'interfaccia molto semplice dove one click pay, boom, easy. E questo è un driver importante, ecco, che a volte però da parte di chi vende viene sottovalutato, no? Noi cliente finale lo vediamo il vantaggio, ma magari il merchant cosiddetto, parolaccia, il merchant, sì, sì, però no. Insomma se lo dimentica.
No, assolutamente no, è proprio così, la libertà di poter utilizzare il proprio metodo di pagamento preferito determina poi la scelta dell'esercente o di chi offre il prodotto o servizio da cui mi recherò. Quindi l'esempio che tu hai fatto sui taxi è assolutamente ficcante, spezzando una lancia a favore dei taxi, che sono tra le categorie di clienti che ovviamente serviamo. Ci sono fortunatamente sempre più cooperative di taxi o appunto organizzazioni, delle sigle che conosciamo ognuno della propria città, che hanno deciso di sposare questa digitalizzazione, quindi si appoggiano a delle app con il pagamento, come descrivevi tu, già preinserito. Ovviamente per usufruirne uno deve utilizzare l'app, perché altrimenti rischia di trovare, sì, delle situazioni antipatiche che poi diventano classiche storie che ognuno si racconta,
certo. E che impattano poi la categoria, certo. Sulla parte di vendita online, visto che il tuo passato era anche in PayPal, si dice PayPal o PayPal, come lo dicevate voi?
PayPal.
Ok, PayPal ufficiale. È bello dopo 20 anni ancora non sapere esattamente la pronuncia. Si dice Google o Google. Però una cosa classica, soprattutto gli anni passati, adesso meno, però io ho avuto interi anni dove magari vendevamo, non so, un videocorso, facciamo un esempio, e la classica osservazione dell'utente era: ah, ma non accettate PayPal, perché io non mi fido a mettere la carta di credito e uso PayPal. Quindi la modalità di pagamento in quel caso determinava una percentuale, che a volte era anche un 20% potenziale, quindi una percentuale molto alta, di persone che decidevano di comprare qualcosa soltanto se gli davi il pagamento che li faceva sentire sicuri, no? In quel caso era: ecco, ma la carta di credito non è sicuro mettere, insomma, era questo tipo di titubanza. Per cui ancora una volta la modalità di pagamento determina poi quello che è il tuo fatturato o meno, o anche la velocità, perché questo è un altro aspetto. Non si dimentica, ma quante volte io vado a comprare qualcosa, cioè, ma non c'è voglia di star lì a mettere, cioè deve essere una cosa facile, veloce, non posso stare 10 minuti a... E allora la velocità determina se compro da una parte o dall'altra, o non compro affatto. Ecco, questo è un altro magari elemento,
certo,
da considerare.
Guarda, quello che hai descritto era esattamente lo stato delle cose probabilmente nella prima decina degli anni del 2000.
Sì. Quindi
tra il 2000 e il 2010 c'è esattamente una reticenza a comprare, parlo soprattutto dell'Italia, una reticenza a comprare online e una paura legata appunto a questioni di sicurezza, più o meno motivata, perché comunque già i tassi di frodi non erano così alti come era. Però di nuovo il percepito,
certo,
era di insicurezza, quindi sicuramente PayPal in quel caso rispondeva bene a questo bisogno. Nel frattempo l'evoluzione di nuovo è stata veramente esponenziale, e oggi quando noi paghiamo online oppure paghiamo mobile, perché di nuovo, multicanalità, omnicanalità, acquisto in negozio, però posso pagare dal mio telefonino, quindi con un'esperienza esattamente uguale all'e-commerce, perché mi si apre una pagina di un carrello dell'e-commerce. Ecco, oggi i carrelli dell'e-commerce sono moderni, offrono delle modalità di pagamento che sono richieste dal pubblico, a seconda poi il pubblico target, no? Quindi un esercente che ha molti stranieri offrirà i metodi di pagamento che sono più utilizzati nella sua clientela straniera. Se rimaniamo invece appunto all'Italia, è importantissimo offrire Apple Pay e Google Pay. Abbiamo visto che i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay in un anno si sono moltiplicati 6 volte, e quindi oggi, se posso dire, PayPal sicuramente ha in Italia tuttora buona fetta di consumatori che lo usano perché sono soddisfatti, ma accanto a PayPal abbiamo Apple Pay e Google Pay che sono molto utilizzati e replicano, anzi hanno un'esperienza di acquisto molto veloce, molto immediata, con un pagamento molto semplice, con riconoscimento biometrico dal telefono. Abbiamo anche dei metodi di pagamento cosiddetti account to account, quindi direttamente dal conto bancario al conto bancario del merchant, e come Bancomat Pay, una soluzione quindi italiana, tipicamente italiana, che è analoga a delle soluzioni che vengono utilizzate in percentuali molto più alte nei paesi nordici o anche in Polonia, per dire.
Cosa fa Bancomat Pay sarebbe?
Praticamente replica l'esperienza wallet digitale collegandosi direttamente al proprio conto bancario.
Ah,
e
okay.
Andando quindi a
prelevare
direttamente
dal tuo conto.
Sì, 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 okay. Sì. Quindi questo si definisce account to account. Invece, tornando all'esperienza che appunto ormai siamo tutti abituati, cioè tu prima citavi Amazon, dove tra i primi hanno ovviamente salvato i dati della carta, permettendo quindi un checkout più veloce, ormai questo è lo stato dell'arte e recentemente, proprio come Nexi, abbiamo lanciato una nuova feature che si chiama Fast Checkout, lavorando anche con i circuiti, lanciando il click to pay. Queste due caratteristiche accelerano l'esperienza di acquisto e di pagamento, perché praticamente io user inserirò una volta le mie credenziali e tutte le volte dopo, per tutti i merchant che utilizzano o Xpay di Nexi o i click to pay, verrò riconosciuto tramite il mio dispositivo e in assoluta sicurezza e non dovrò più inserire le mie credenziali, quindi con un pagamento velocissimo. Questo è un classico esempio dell'evoluzione e dell'importanza di accorciare i passaggi in fase di pagamento, perché effettivamente ancora esiste quella metrica di tracciare l'abbandono, i poveri carrelli abbandonati, no?
Che peraltro è
E quindi
una.
aumentare la conversion rate.
Certo, l'abbandono del carrello è un grande problema, insomma, per chi vende, è un tema super
Assolutamente,
rilevante,
sì.
che avviene per mille motivi. A proposito di Apple Pay, sai che ho notato come qui in UK hanno messo un limite quando paghi contactless, c'era da sempre. Prima era tipo £50, adesso credo sia £100 è il limite quando paghi contactless con la carta. Invece, se paghi con Apple Pay, unlimited. Quindi tu vai lì e dici: compro
Compro
hamburger, ecco,
yacht.
Apple Pay, puff, e paghi. E questa cosa, come dire, mi colpisce. L'altra cosa che ho notato è che quando tu inizi, l'ho visto sulla mia dolce metà, questi casi scientifici ma rilevanti. Però ho notato come appena una persona inizia a staccarsi dalla carta e usare il cellulare, poi non torna più indietro. Cioè diventa anche come dire, è un po' come lo swipe sul cellulare, presente, il gesto
Sì.
soltanto fa parte a quel
Anche qua,
punto.
anche qui abbiamo i dati perché
Ah.
li osserviamo, quindi sia con tutti i nostri partner, sia del Politecnico, Netcom, eccetera. Le transazioni totali, pagamenti digitali in Italia nel 2022 sono state 8,3 miliardi e quelle contactless sono state 4,5 miliardi in crescita del 43% anno su anno.
Wow.
Ma quello che è ancora più interessante, appunto, i 36,3 italiani che pagano digitale, di quelli 6,4 milioni pagano mobile. Poi di quelli alcuni effettivamente pagano con i wearable, con l'orologio, lo smartwatch o altri. È una questione veramente, una volta che scopri quell'abitudine di utilizzo e ne capisci tutti i benefici, facilmente poi la utilizzerai sempre.
Però anche il contactless, dir che io mi ricordo quando mi sono trasferito in Inghilterra e uscivano i primi contactless così, io per primo dicevo, sai cosa, aspetta che metto la mia cartina dentro, metto il mio PIN per sicurezza. Cioè, hai sempre quella perplessità iniziale, c'era perplessità, ma la gente farà così, lo usa, poi non è sicuro. Hai tutti questi. E poi invece è incredibile come inizi a usare uno strumento, via, come il cellulare quando si diceva no, il cellulare non si userà perché figurati se giri con un oggetto vicino all'orecchio, no? Tutte. E poi tutti usano il cellulare. Questo
Sì,
è.
e fra l'altro, proprio recentemente, sempre come Nexi, abbiamo lanciato il Soft POS, che è un POS, di fatto è un'app su un cellulare che fa da POS.
Ah, ok.
Quindi un'ulteriore evoluzione dei
Perché io
pagamenti
col cellulare
digitali. Pagare
posso prendere il pagamento. Al posto
sul
di avere
cellulare.
la macchinetta che si vede, vado
Utilizzi
dritto al
sul
cellulare.
cellulare.
Ma non pensi che magari in Italia anche il fatto di essere indietro dal punto di vista di chi vende sia dovuto al fatto che negli anni passati, quando dovevi pagare, c'era il POS, i vecchi POS dove non prende la connessione, c'era una difficoltà magari dell'oggetto proprio hardware e in più le commissioni diceva se compro il caffè e la commissione mi costa più il caffè quindi non lo usano, c'era sempre questo tipo di percepito e magari adesso invece cambia perché magari le commissioni sono più basse, gli strumenti sono più snelli, funzionano.
Correttissimo, cioè, tutto questo che stai raccontando è effettivamente avvenuto gradualmente. Tanto sfatare il mito delle
Ah.
commissioni, perché l'Italia ha le commissioni su POS tra le più basse d'Europa. E sui micropagamenti, a parte che sono in percentuale sul valore, ma ci sono N promozioni, tra cui anche quella che facciamo come Nexi, promozioni per gli esercenti tra i 0 e 10, pagamenti di 0 e 10 euro. e fortunatamente il 52% delle transazioni card present, si definiscono, quindi con la carta sul POS, sono tra i 0 e i 25 euro. Quindi, di nuovo, sfattiamo il mito sia delle commissioni alte o più alte o particolarmente alte in quella fascia di prezzo, non corrispondono alla verità. Spesso venivano confuse con costi legati veramente alla vecchia chiamata, no? La chiamata GPRS. Però oggi il parco POS è stato rinnovato clamorosamente in Italia, quindi non ho i dati precisi, ma la stragrande maggioranza dei POS sono POS di nuova generazione, quindi smart POS, mobile POS, primi soft POS. I vecchi ferri sono scomparsi, magari ce l'ha ancora qualcuno nel cassetto nascosto, non
insieme,
ho il POS attaccato.
Insieme alla macchina, quella dove mettevi la carta e facevi clock clock. Senti, hai parlato prima di omnicanalità, ci aiuti a capire una volta per tutte, quando uno sente la parola o multicanalità, omnicanalità, e-commerce più diciamo nella comprensione delle persone, però multicanalità, omnicanalità, che cosa si intende?
È stato abbastanza abusato negli anni, ma effettivamente oggi è una realtà. La differenza tra omnicanalità e multicanalità è che omnicanalità è un'esperienza sia lato utente, ma soprattutto lato merchant, a 360 gradi, usando una fonte unica di dati, una fonte unica tecnologica e con il beneficio di replicare esattamente la stessa esperienza indipendentemente dal canale utilizzato. Per i puristi l'omnicanalità vera al 100% avviene in relativamente pochi casi, cioè la fanno relativamente pochi merchant in maniera ovviamente predominante quelli grandi, le grandi catene internazionali e offrono questo tipo di esperienza. Però la multicanalità non è che vale meno dell'omnicanalità, è una scelta anche strategica, anzi fondamentale anche soprattutto per chi decide di approcciarsi ad altri canali, sia partendo dall'online per andare verso il fisico, perché sta succedendo anche questo, sia ovviamente quello più tradizionale dal fisico verso l'online. Ovvero, se io voglio cominciare a vendere digitale, al di là del negozio che ho, della piccola catena che ho, o se offro servizi e quindi andando ad aumentare le opzioni che do alla mia clientela e acquisendo anche nuovi clienti, la prima domanda che mi devo porre è: ma cos'è giusto per me? Cos'è la soluzione giusta per me? Perché se l'omnicanalità la fa una realtà di un certo tipo, di un certo segmento, magari rischia anche di andare a implementare qualcosa di estremamente moderno, ma che non fa per lui. E poi, allo stesso modo, le esperienze, diciamo, da un punto di vista di tutta l'architettura omnicanale, è molto poco customizzabile. Quindi o io prendo quel tipo di, chiamiamola, tecnologia con tutti i suoi collegamenti e le sue caratteristiche, però se poi voglio, ma io avrei bisogno di questo pezzettino, di questa customizzazione, i miei clienti sono di questo tipo, il mio gestionale è di quest'altro, e si rischiano di fare dei danni e li abbiamo anche visti. Quindi è più corretto innanzitutto porsi la domanda: ma io cosa voglio fare? Cioè, io piccolo esercente, ma ha senso che vada ad aprire subito uno shop e-commerce? Ed è un po' quello che è successo durante i 2 anni di pandemia, che per forza di cose tutti si sono lanciati nell'aprire shop e-commerce, ma alcuni di questi hanno poi smesso di transare, perché uno shop e-commerce non è che transa da solo, ha bisogno di essere seguito, ha bisogno di essere costruito in una certa maniera. E quindi probabilmente è corretto che alcuni esercenti, in base anche alla loro grandezza, no? È da solo che vende in negozio, ha 2 persone, ha 3, ne ha 4, ne ha 5, magari è più corretto che venda solo su marketplace e utilizzando il payback link sulla sua clientela. Magari è corretto che utilizzi un cosiddetto e-commerce in a box, che noi chiamiamo vetrina digitale, che è un e-shop preimpostato molto facile da gestire, e poi in un secondo momento invece decida di aprire un e-commerce più ampliarsi. E questo è lo stesso ragionamento che devono fare i grandi player o anche player B2B o le medie catene, che invece stanno decidendo se lanciarsi in un progetto di digital transformation, e quindi devono decidere: ma ok, è più corretto prendere questa via o quest'altra? Ed è fondamentale, perché altrimenti si rischia di andare multicanale e alcuni canali di non servirli, non sfruttarli.
Non riesci a, diciamo, monitorarli e a utilizzarli perché non hai la struttura o le risorse.
Sì, ma ti faccio comunque un altro esempio che a me è molto caro perché l'abbiamo visto di nuovo, molto sentito durante gli anni di pandemia. Se pensiamo a tutto il mondo dell'hotellerie e a tutto il mondo della ristorazione, che ovviamente utilizzano delle grandi piattaforme internazionali global di prenotazione o del food delivery. Un'opzione di multicanalità. Questa è una classica opzione di multicanalità utilizzando un player esterno che ha costruito una massa critica di clienti importante, quindi ci sono tutte le motivazioni per farlo. Però cos'è che succede? E questo è successo poi durante la pandemia, causando forti mal di pancia in queste grandi categorie, che questi ristoranti, questi hotel, rischiano di dover pagare i loro clienti al fornitore del marketplace. Perché magari il cliente abituale cosa fa? Incomincia a prenotare la stanza d'albergo e a pagare direttamente la stanza d'albergo o la stessa cosa con il food delivery utilizzando le piattaforme. E magari è un cliente storico o
Certo.
abituale dell'hotel e del ristorante. Quindi la nostra, questa è un po' una crociata che portiamo avanti. Noi siamo per questa multicanalità, ci mancherebbe altro, ma è fondamentale che il ristorante e l'hotel lancino il proprio e-shop o nel caso di un ristorante perlomeno il servizio di pagamento a distanza. Perché io dovrei pagare una revenue share su un cliente che è mio abituale? È assolutamente un'assurdità. Quindi, per
Questo è
tornare alla tua
interessante.
domanda, multicanalità è assolutamente una via da intraprendere, ma con tutti i ragionamenti del caso. E noi come Nexi siamo a disposizione per discutere proprio
Questo è
queste
interessante
opzioni.
perché uno a volte si dimentica del fatto che più una piattaforma è vicina al tuo cliente, più, come dire, controlla il menu. Quindi nel momento in cui io uso la piattaforma di food delivery per comodità, perché magari appunto ha un'interfaccia migliore, perché sono già lì, a quel punto la piattaforma di food delivery domattina può dirti: senti, ma la pizza, posto che hai visto che c'è quest'altro ristorante, quindi di fatto la
Anche
piattaforma fa il proprio interesse e quindi se io cambio come compri, cambio quello che compri e questo è un problema da considerare per chi vende.
è uno dei mal di pancia che avviene sui marketplace internazionali da parte dei merchant che decidono di vendere su quei marketplace, assolutamente.
Senti, per fare un po' una conclusione di questa chiacchierata, cosa ti aspetti di vedere da qua ai prossimi 12-18 mesi? Vedi qualche trend particolare per quello che riguarda l'Italia, per quello che riguarda l'e-commerce, i pagamenti? Ti aspetti qualcosa di clamoroso che avvenga? Stavo vedendo peraltro la presentazione dei nuovi occhiali di Meta con dentro l'intelligenza artificiale, così, e pensavo, wow, cioè, l'AI, ad esempio, sta facendo grandi cambiamenti. Tu che cosa ti aspetti così per dipingere alcuni trend che magari vedete, avete sotto mano?
Ma allora, da un punto di vista di trend futuristici, si parla un sacco di intelligenza artificiale, si parla ancora un po' meno, perché ci sono state delle situazioni di blockchain, si parla di machine learning, si parla di realtà aumentata, e sono tutte cose che sotto la superficie, o anche magari degli use case degli early adopters, stanno già succedendo. Quindi ci sono già degli esempi, non so, nei pagamenti uno degli esempi più lampanti è quello degli invisible payments, quindi il pagamento che scompare, e ci sono dei casi veramente dove io entro in negozio, faccio la spesa, esco e non ho tirato fuori dalla tasca non solo il portafoglio, ma neanche il cellulare. Quindi ci sono degli use case del genere, vanno ancora affinati perché siamo in una fase ancora di trial and error, però sicuramente arriveremo ad una fase del genere. Allo stesso modo, però, ci saranno alcune cose che erano state decantate che invece non incontreranno questo fattore di moltiplicazione palla di neve nella user experience e nell'utilizzo quotidiano. Penso un pochino anche al voice commerce. Si è parlato per anni del voice
Certo.
commerce come uno dei trend. Non mi sembra di vedere un grandissimo voice commerce. Qualcuno che si innamora del proprio speaker interattivo lo utilizzerà per tutto, parlerà più con lo speaker che con i propri
Che con la moglie.
amici o col proprio compagno, con la propria compagna, però non è diventato un trend. E questo, secondo me, è proprio la differenza tra cose che rimarranno molto di nicchia e altre che invece diventeranno di utilizzo. Faccio un altro esempio: si parla un sacco di Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Later è una feature molto utile, si torna a quello che dicevamo del carrello che deve avere più feature possibili per andare incontro alle esigenze della propria clientela.
Scusa,
quindi Buy Now Pay Later, sì.
Buy Now Pay Later, per chi non lo sapesse, in sostanza io compro qualcosa e poi pago successivamente a rate, tipicamente, insomma, hai delle
sì,
rate.
Sì, tipicamente in 3 o 4 rate, con un processo di approvazione velocissimo, che avviene praticamente in pochi minuti rispetto alla trafila di dover, riempire formulari infiniti. Ecco, il Buy Now Pay Later nei paesi nordici rappresenta nell'e-commerce anche una fascia più del 35% dell'utilizzo. In Italia si sta assestando al 4%. Raggiungerà mai il 35% in Italia? Non penso, perché abbiamo di nuovo anche dei fattori culturali o di abitudini che probabilmente non lo porteranno a quel livello, però viene utilizzato. Poi sicuramente anche adesso, in questa fase che viviamo, socio-economica, con la contrazione, tassi alti, costi delle materie prime, quindi sicuramente Buy Now Pay Later sta crescendo molto e crescerà ancora molto. Non mi sento di dire che raggiungerà i tassi della Svezia in Italia, no? E poi, per tornare alla tua domanda iniziale, sì, si fa anche un gran parlare dell'euro digitale. Come Nexi siamo seduti ai tavoli europei dell'euro digitale. L'euro digitale è qualcosa che nel medio termine succederà, non c'è alcun dubbio. Come esattamente succederà oggi non sappiamo dire con 100% di sicurezza. Quello che da parte nostra ci auguriamo, e veramente ogni giorno è la nostra ossessione positiva, è la continua spinta di miglioramento dei pagamenti digitali nella vita, sia, come dicevamo all'inizio, di noi come privati, ma anche di noi come persone di business, esercenti, opportunità, perché è dimostrato dai dati e dall'esperienza che abbiamo ogni giorno che i pagamenti digitali sono un motore di innovazione e sviluppo positivo.
Molto bene. Dirk, ti ringrazio tantissimo per questa mini masterclass sui pagamenti online.
Grazie a te.
Ci aggiorniamo alla prossima.
E ci vediamo presto.
Ci vediamo molto presto con tutte le attività legate al business.com. Alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.